prossima è una domanda da parte di Sara.
Cosa dice Sara?
Sarà una dolcissima, veramente, veramente sorellina.
Questo è un pezzo di zucchero completo.
È un pezzo di zucchero.
Se tu la ami così tanto.
Ha 20 anni, ama Gesù veramente con tutto il cuore.
Gloria a Dio.
Me lo ha detto via email.
Gloria
e anche ci sta aiutando a fare le traduzioni in francese.
Ok, merci beaucoup.
Ci ha inviato una registrazione con una sua domanda per te, Giuseppe, dopo una esperienza che ha fatto, e ci racconta tutto in questo audio. E poi ti chiede a te di spiegare un po' se il Signore ti mostra qualcosa riguardo a questa esperienza. Sei pronto?
Okay. Vai.
Pace fratelli, vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio nella pace del Signore Gesù. Vi faccio questa registrazione in questo momento perché è un po' di tempo che sento fortemente di dovervi raccontare una cosa che mi è accaduta, meravigliosa, e continuo a titubare e dire ma forse non è il caso, però ho il tormento, ve la devo raccontare, quindi ho deciso di rompere il ghiaccio questa sera e di raccontarvela. Diciamo che all'inizio di quest'anno stavo sostenendo l'ultimo anno del liceo e quindi un pomeriggio ero lì che, non so, avevo qualche compito, qualche verifica l'indomani o di lì a pochi giorni, ho deciso di andare nella biblioteca qui vicino per studiare un po' più in tranquillità. E ho detto, come al solito, ho salutato mia mamma per prima di uscire, no? E avvertivo molto tormento. Allora ho cominciato a pregare, ho detto, Signore, ti prego, proteggimi tu, no? Io non so perché avverto questa agitazione, però ti prego di camminare comunque al mio fianco e di accompagnarmi durante questo pomeriggio. Esco di casa, non avrò fatto neanche 20 metri che comincio a sentire un forte tormento, sono dovuta tornare indietro, insomma. Torno a casa, suono la porta, mia mamma mi apre e non aveva la faccia poi così tanto stupita, le dico, sorpresa mamma, sono tornata indietro. E lei mi fa, guarda Sara, ti stavo per chiamare e per dirti di tornare a casa, non so perché, mi ha detto, però sentivo il bisogno di fare questa cosa. E gli ho detto, non ti preoccupare mamma, io ho sentito di dover tornare indietro, di non andare in biblioteca oggi. Quindi le dico, vabbè mamma, mi metto allora in cameretta a studiare e per oggi va bene così. Quindi vengo di qua nella mia cameretta e quindi mi sistemo, mi tolgo le scarpe, mi metto comoda, apro i libri e avevo la finestra di camera mia chiusa. Non faccio in tempo a mettermi a leggere quello che dovevo studiare, che sento una tromba squillare e io dico, cavolo, ma il Signore che la suona qui vicino ha iniziato da poco e non è una tromba così intonata quella che suona lui, cioè non ho proprio pensato quasi neanche a questo Signore, perché non era la tromba che ogni tanto si sente per di qua, ma proprio ogni tanto. Allora comincio a preoccuparmi, dico, cioè ho delle visioni acustiche, non è possibile. Così faccio silenzio e continuo ad ascoltare e sento questa tromba che faceva uno squillo come se fosse un richiamo per una battaglia, come si sente a volte anche nei film, no? In cui si sente annunciare il suono della battaglia, insomma. Corro di là in cucina e dico, mamma, ma senti suonare una tromba? Mamma mi dice, no Sara, io non sento nulla. Quindi torno in camera convinta di aver avuto appunto un momento mio magari in cui convinta di aver sentito qualcosa che non fosse in realtà reale, ma io sentivo ancora la tromba qui nella mia camera. A quel punto decido di avvicinarmi alla finestra e di aprirla per capire che cosa fosse. Quindi apro la finestra e distinto guardo verso l'alto e continuo a sentire questa tromba suonare, proprio come se il suono di questa tromba arrivasse dal cielo. Io di fronte a camera mia ho un'immensa montagna perché io abito in una regione comunque di montagna. Ho un'immensa montagna e quel giorno era particolarmente bello, c'era il sole, si vedeva questo cielo. Io dalla cima della montagna, dove finiva la montagna e iniziava il cielo, per me era come se la tromba in quel momento arrivasse, il suono di tromba arrivasse proprio da lì. Quindi continuavo a guardare lì. In quel momento è accaduta un'altra cosa fantastica, secondo me. Ho sentito non era una giornata ventosa. Strano, di solito qui c'è abbastanza vento, ma non era una giornata ventosa quel giorno. È arrivato quindi dall'apertura che io avevo fatto alla finestra è arrivato un soffio di vento, un alito di vento che ha soffiato su di me e poi è finito tutto. E questa è la mia piccola esperienza. Io quel giorno sono stata particolarmente toccata. Non so dire che cosa sia stato, non so se magari qualche altro fratello, qualche altra sorella o magari voi stessi abbiate sentito una cosa simile, no? Delle trombe suonare. Io penso però che in qualche modo fosse il Signore che stava avvertendo me e comunque la mia famiglia. Di prepararci per prepararci alla battaglia, perché comunque sappiamo che la fine dei tempi ormai è sempre più vicina. Però non lo so, sentivo fortemente di dover condividere questa esperienza con voi. Io non so se può essere di conferma a qualcuno, se invece c'è qualcuno che può confermare questa esperienza a me, però spero che comunque il Signore possa utilizzare questa esperienza per dare conforto e per sostenere comunque tutti i miei fratelli e le mie sorelle. Spero anche che in qualche modo sia un dire sì, preparatevi, però non vi preoccupate perché comunque io sono con voi. Che Dio vi benedica, vi ringrazio e vi amo tanto e vi abbraccio in Cristo Gesù.
Grazie Sara, un'esperienza interessante questa che hai fatto e anche io vorrei sapere se c'è qualche significato spirituale a questo, perché non è la prima volta che sento delle persone che scrivono testimonianze e chiedono come mai ho sentito delle trombe che suonano. Sono le trombe del libro di Apocalisse?
Sai che l'Apocalisse ci sono diversi passi divisi per sette.
Sì.
Apocalisse 6 parla dei sette sigilli, e Apocalisse 8 parla delle sette, cioè i sette sigilli, al sesto sigillo da far scattare le sette trombe di Apocalisse 8 che sono la tribolazione. E la settima tromba suona l'Apocalisse 11 che fanno scattare le sette coppe dell'ira di Dio.
Ok, la ultima.
Che sono Apocalisse 15 e 16, va bene? E 16 e anche fino a 19, sono tutte le sette coppe dell'ira di Dio e basta, quindi va tutto per sette lì. Allora, per rispondere a Sara, Dio la benedica questa bambina, quanti anni ha?
20.
20 anni, traduce in
20,
francese,
sì, è molto brava.
quindi è, diciamo, è il top.
Sì.
Questo si è unita fa parte dei 12, noi 12 tra virgolette. Noi chiamiamo i 12 fratelli che particolarmente sostengono la missione o, diciamo, con cose materiali o con cose
Che
spirituali,
lavorano,
cioè
sì.
lavorando, unendosi, traducendo. Quindi, benvenuta tra i 12, Sara. Va
Amen.
bene, Dio ti benedica, dolcissima Sara, che bel nome che ha. Allora, la sua domanda è se queste sono le trombe d'Apocalisse. Allora,
No, questa è la mia
questa
domanda.
è la tua
Lei
domanda.
ti chiede semplicemente cosa significa queste trombe che le ha
Ah,
sentito.
quindi è la tua domanda questa.
Sì,
E tu
io
non hai mandato
ti chiedo.
l'email però.
Ok, devo scrivere un'email
Va bene,
a me
lascia.
stessa?
Allora, in due parole la tua domanda.
Allora, queste trombe che diverse persone sentono, sono le trombe dell'Apocalisse?
No,
No. E
non
cosa
so.
significa l'esperienza di Sara?
Queste qui, l'esperienza di Sara e anche di altri che hanno link sia YouTube e internet che hanno sentito trombe, esattamente sono esattamente, hanno avuto la stessa esatta esperienza di Sara,
Sì.
sono dei segnali dei tempi, segni dei tempi che indicano che le sette trombe stanno per suonare. Non hanno suonato. Come lo sappiamo che non hanno suonato? Adesso andiamo alle scritture.
Ok.
Allora, non hanno suonato perché andiamo, vai in Apocalisse 8 quando le sette trombe cominciano a suonare. Mm-hmm. Cosa succede quando la prima tromba suona? Sara, non poteva essere la tromba dell'Apocalisse perché quando la prima tromba suona, va bene, leggiamo Apocalisse 8, 6 e 7.
I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Il primo suonò la tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra.
Va bene, e leggi un terzo della terra?
Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure e ogni erba verde fu arsa.
Capito, quindi non possono essere trombe perché sarebbe la prima tromba e quando suona la prima tromba
succede tutto questo.
Succede questo, quindi grandine, fuoco e sangue che piovono dal cielo. Com'è possibile che queste cose avvengano? Evidentemente l'evangelista qui, il profeta che era Giovanni il discepolo, che ha ricevuto il libro dell'Apocalisse nel 96 dopo Cristo, quando era prigioniero sull'isola di Patmos. Allora lui con questa definizione, grandine, fuoco e sangue che cadono, piovono dal cielo, sta illustrando il meglio che poteva, mica conosceva lui le esplosioni atomiche. Quando esplose la bomba a Nagasaki e Hiroshima, cosa è successo? Questo fungo atomico ha risucchiato come una specie di tromba d'aria, ha risucchiato nell'aria cose, materiali, detriti, case, automobili e corpi umani. E quindi quando ricadeva era, diciamo, l'esplosione atomica è fuoco, va bene, e ricade a forma di grandine, ricade polvere, detriti e anche il sangue delle persone che sono state disintegrate nell'esplosione atomica, ed ecco che grandine, fuoco e sangue vengono scagliate sulla terra. Quindi evidentemente cosa sta dicendo qui, fratelli? Che qui quando inizia la tribolazione, inizia con quando l'anticristo spezza il patto dei sette anni, dopo tre anni e mezzo colloca l'abominazione della desolazione, Daniele 9:27, Matteo 24:15, quando colloca l'abominazione della desolazione, immediatamente scoppia una guerra, perché al mondo non gli piace che lui qualcuno non gli piace che lui ha spezzato il trattato, che lui ha messo l'abominazione, quello che io credo sia un computer per controllare il mondo, nel Tempio in Gerusalemme, che non è ancora costruito, non gli piace. Non gli piace gli ebrei, non gli piace l'America, guerra. E guerra atomica. Quindi la tribolazione comincia con una guerra atomica.
D'accordo? Quindi la prima tromba inizia la tribolazione.
Esatto, sì. E questo, quindi, e le seguenti sei trombe, ci sono altre sei trombe, bene? Punteggiano tutti i punti importanti di questi tre anni e mezzo di tribolazione, che sono la seconda metà dei sette anni. E sappiamo che Daniele 9:27 indica che a metà dei sette anni vengono spezzati e l'abominazione è collocata. L'abominazione è oggetto che cagiona la desolazione, cioè le guerre, eccetera. Va bene?
Ok.
Guarda, facciamo così, fratelli, che non abbiamo mai parlato dello, non ho mai fatto un index, un checklist delle trombe, no? Non l'ho ancora fatto.
Solo nello studio di Apocalisse, scrittura per scrittura, sì.
Sì,
abbiamo studiato Apocalisse 8 e 9.
È uno studio lungo, no?
Sì, sì.
Allora,
sì.
Va bene se due pochi minuti faccio un resoconto?
Sì, sì, sì.
Ecco. Allora, guarda, se noi andiamo, continuiamo a leggere questo capitolo, Apocalisse 8, al verso 8, qui vediamo cosa succede quando suona la seconda tromba.
Seconda tromba, Apocalisse 8, verso...
8 al 13.
8.
Ma leggi solo una parte principale.
Il secondo angelo suonò la tromba e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata nel mare. Un terzo del mare diventò sangue.
Ok, un terzo delle creature viventi che erano nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutta. Apocalisse 8, 8 e 9. Ok, allora, quindi un terzo delle navi vengono distrutte. Quindi una massa simile a una montagna ardente fu gettata nel mare. Questo qui potrebbe essere un meteorite. Capito? Può essere un meteorite, per esempio,
sì,
facilmente,
sì.
Così lo immagino io, questo vedo io, sì, perché sì, devo immaginarmi,
montagna ardente.
Quando leggo le profezie, a volte c'è delle visioni, vedo delle immagini. Allora, quello che vedo qua io è una montagna ardente che distrugge un terzo delle navi del mondo, e questo qui è una montagna ardente che può far questo e può essere solo un meteorite.
Sì, sì.
Va bene, hanno fatto dei film a Hollywood, Meteor, eccetera, che il Signore sta avvertendo anche il mondo pagano che non crede alla Bibbia, crede nei film, per avvertirli che stanno arrivando queste cose. Va bene, quindi un terzo delle creature viventi che erano nel mare, quindi questa cade nel mare, creature viventi, quindi persone sulle navi, quindi pesci, muoiono, e questo è cosa succede alla seconda tromba, quindi questa gente che sente trombe avanti, a destra e a sinistra nel mondo, non sono le trombe apocalisse, sì. Sennò succederebbero queste cose. Sì, sì, verso 10 troviamo la terza tromba.
Il terzo angelo suonò la tromba e dal cielo cadde una grande stella, ardente come una torcia, che piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque.
Ok, quindi dal cielo cade una grande stella come una torcia. Questo potrebbe essere un missile intercontinentale.
Ah.
Quindi dal cielo una grande stella, potrebbe essere un'altra meteorite, uno o l'altro. Il fatto è che questa stella, e qui il profeta cerca di descrivere quello che vede.
Sì.
Se il profeta vede un missile intercontinentale, per esempio, sono missili che distruggono intere nazioni queste,
sì.
Sono un missile così che cade dal cielo, lui non è che vede il missile, vede solo il fuoco.
Lui non sa cos'è.
Quindi vede, e la chiama la stella.
Uh-huh.
E però cosa succede? Il nome della stella è Assenzio, Assenzio è un veleno, è una cosa amara. E un terzo delle acque diventerò Assenzio. Molti morirono a causa delle acque perché erano amare. Ora, non è che il profeta poteva dire la contaminazione è radioattiva, perché il profeta
sì.
Parla secondo la lingua del momento, va bene? E quindi questo potrebbe essere un missile intercontinentale che cade sulle acque, il mare, quello che è, e molti morirono a causa di questo. Andiamo alla quarta tromba, verso 12.
Quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle. Un terzo della loro luce si spense e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo.
Quindi questo potrebbe essere, va bene, che una guerra atomica, va bene, ci saranno diverse guerre atomiche, va bene, potrebbe essere che questa guerra atomica, esplosione atomica, provocheranno polveroni da tutte le parti. Va bene, e che questo polverone tolgono la luce per un terzo del giorno e della notte, quindi è una cosa temporanea, un giorno, quindi una guerra atomica, diciamo, circoscritta, dura solamente un terzo del giorno
uh-huh.
e un terzo della notte, quindi dividi, diciamo, 24 ore per 3, e questa è la durata di questo dell'oscuramento, va bene? Andiamo alla quinta tromba.
Allora, una cosa voglio dire, che un'altra domanda che riceviamo molto frequentemente è riguardo ai 3 giorni di buio, che già da 2 anni sempre qualcuno profetizza che il prossimo mese ci saranno 3 giorni di buio, poi passa il mese, non succede niente, di nuovo un altro profeta, prossimo mese 3 giorni di buio, attenti.
Ma, non
questo
mi ricordo.
È biblico?
Sì, no, questo qui sono false profezie, cercano di copiare la Bibbia aggiungendoci il loro sale, sono cretinaggini.
Uh-huh.
Il semplice fatto che questo mese non è avvenuto, beh, avverrà il prossimo mese, infatti così non è avvenuto.
Sì, già da 2 anni che dicono
sì,
questo.
Sono anni che dicono che deve avvenire o non è avvenuto.
Sì.
Cioè chiunque c'ha un minimo di sale nella zucca capisce che sono falsi profeti.
Mm-hmm.
Capite? No, qui dobbiamo andare con le profezie, dobbiamo andare con la... Gesù quando insegnava, lui citava il Vecchio Testamento, citava le scritture, citava i profeti e anche gli apostoli, cioè tutte le profezie del Nuovo Testamento sono basate sulle profezie del Vecchio Testamento. Non è che questi sono svegliati la mattina e viene l'Anticristo, ma no, è basato sulle profezie di Daniele, il Vecchio Testamento. Queste profezie strampalate, 3 giorni di buio, altri che arriverà di peggio, arriveranno guerre atomiche, magari 3 giorni di buio e basta.
Mm.
Comunque sono sciocchezze.
Comunque non c'entra niente con questa col fatto che la luna e la stelle diminuiranno la loro luce per un terzo.
Diminuiscono di un terzo, no, cioè l'hanno imitato di qui, l'hanno copiato di qui, ma qui parla di un terzo della giornata.
Non loro sarà completamente
e loro hanno messo 3 giorni.
Mm-hmm.
Comunque, ha detto tutte queste sciocchezze, sai, oggi chiunque è capace di scrivere mette su internet, mette un video, mette qui, mette là, ma noi dobbiamo andare alla Bibbia, dobbiamo andare alle scritture, internet o non internet, questa gente qui non è basata su niente. Per favore, poi non sprecate tempo a seguire ogni falso profeta, ogni strampalata. Andate a evangelizzare, fratelli, ma certi fratelli hanno tempo da perdere. Io non ce l'ho tutto questo tempo di studiarmi tutte le sciocchezze di internet.
Sì.
Stiamo nella Bibbia e usiamo l'internet per sostenere la Bibbia. Andiamo avanti?
Okay.
Andiamo alla quinta tromba?
Sì.
Ok, la troviamo nel capitolo seguente, Apocalisse 9, 1.
9, 1. Poi il quinto angelo suonò la tromba, e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso.
Ok, questo potrebbe essere il diavolo detto, che viene cacciato fuori dal cielo e apre l'abisso. L'abisso è il posto dove sono segregati i demoni. Uh-huh. Vedi Giuda 1,6, vedi Apocalisse 20 dall'1 al 3, l'abisso. È la stessa parola, è qui la stessa parola, abussos. Quindi è un posto specifico dove i demoni sono incatenati. Questo spirito è uno che c'ha una chiave, quindi è chiaro che sta parlando di un angelo caduto. Quindi può essere il diavolo, Satana in persona, oppure un angelo, un demone che viene cacciato dal cielo. Comunque non cambia niente, dice apre l'abisso ed escono tutti questi demoni, che lui le mostra come cavallette, eccetera, e sono demoni. Quindi escono fuori e possiedono le persone che hanno il marchio della bestia. E a questo punto quella è il marchio della bestia, cioè erano robot prima, diventano posseduti dopo, quindi è terribile, no? Allora andiamo avanti qui, andiamo alla sesta tromba?
Sì.
Verso 13.
Poi il sesto angelo...
Verso 13, sì.
Poi il sesto angelo suonò la tromba.
Sì, al 14, va bene anche.
La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate.
Okay, 15.
E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini.
Ok, quindi alla sesta tromba, diciamo, un terzo della popolazione muore. Quindi questa è quella che è la cosiddetta terza guerra mondiale. In realtà le guerre sono tante, questa è probabilmente la più grande, perché muoiono più di 2 miliardi di persone con una guerra. Quindi è una guerra che si svolgerà sicuramente geograficamente, è quello che ho visto io. Qualche anno fa la mia visione è stata che l'ho visto in Cina, India. Perché? Perché ho sentito che quello è l'unico posto dove ci sono abbastanza miliardi di persone, perché 2 miliardi muoiono. Se questa guerra avvenisse Nord Africa, Medio Oriente, avvenisse in Europa o in Stati Uniti, non ci sono 2 miliardi di persone. Oggi sono circa 7 miliardi, quindi diviso 3, un terzo delle persone, quant'è 7 diviso 3? 2.3.
Sì.
Ecco, quindi stiamo parlando di circa 2,3 miliardi di persone, quindi 2.300 milioni di persone che muoiono in una guerra. Ok, questo può essere solamente, c'è solo un luogo nel pianeta dove questo è possibile: Cina 1,5 miliardi circa. India più o meno lo stesso, un po' meno forse, e quindi siamo già a livello di 2,5 miliardi e passa. Quindi quello è l'unico posto. E sono due potenze antagoniste, nemiche, e di mezzo c'è il Pakistan, che è sempre lì a provocare l'India, non vuole sottomettersi all'India. E questo problema oggi è che nessuno vuole sottomettersi. L'India c'è 1,5 miliardi di gente, il Pakistan ce n'ha, non so, 180 milioni, mi pare. E non si sottomettano, niente, non gli interessa. Si sono costruite le atomiche e Pakistan vanno a sottomettere. Invece quando è una potenza superiore, quelli inferiori dovrebbero sottomettersi e stare zitti. No, invece no. Invece la Corea del Nord si fa le bombe atomiche perché vuole gareggiare con gli Stati Uniti. Ma lasciate in pace la mafia degli Stati Uniti, che si prendano la loro torta mafiosa. Non andate a fare guerra atomica per essere il mafioso più alto. E questo succederà la guerra atomica e si ammazzeranno tutti come cani, e sarà terribile. Quindi dice, verso 15, dice, per uccidere la terza parte degli uomini, e verso 18 lo ripete, leggi di nuovo 18,
18.
Anzi leggi 18.
Un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli: dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli.
Quindi descrizione anche della guerra, diciamo, convenzionale. Qui penso che sta illustrando i carri armati, che hanno questa bocca, carri armato, che esce, dalla quale bocca e cannone esce il fumo, il fuoco, il fumo e lo zolfo. Quindi il profeta qui stava cercando di descrivere carri armati, non poteva descriverli, allora ha detto cavalli, va bene? E andiamo avanti. Quindi questa era la sesta tromba, giusto?
Sì.
Andiamo alla conclusione.
L'ultima tromba.
L'ultima tromba, devi saltare di diversi capitoli. Vai al capitolo 11, verso 15, e trovi la settima tromba.
Poi il settimo angelo suonò la tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli.
Quindi la settima tromba indica l'inizio del regno di Dio. La settima tromba, anche a 1 Corinzi 15, 51-52, indica il rapimento. Ne vediamo che nell'Apocalisse 11 ci sono due testimoni che colpiscono la terra, versi 5 e 6, con sciagure, cataclismi, eccetera, contro l'anticristo, poi vengono uccise dall'anticristo, e poi una voce dice salite qua, quindi la risurrezione, e subito dopo la risurrezione c'è il rapimento, dove lo dice, 1 Corinzi 15, 51 e 52, dice all'ultima tromba voleremo in cielo a incontrarci col Signore, e questo avviene, vediamo che Apocalisse 11 c'è la tribolazione, 3 anni e mezzo, la bestia, eccetera. E dopo 3 anni e mezzo, quando finiscono la loro testimonianza, verso 7, va bene, vengono uccisi, quindi dopo la tribolazione, e dopo c'è la loro risurrezione, e dopo suona la settima tromba, quindi lì c'è il rapimento, quindi non è prima la tribolazione, e dopo la tribolazione. Ok, ti ho dato un resoconto delle sette trombe. A
sì,
posto?
Allora le trombe che Sara ha sentito e altre persone sentono nel mondo non sono quelle dell'Apocalisse,
no.
Che nell'Apocalisse è chiaramente una descrizione della grande tribolazione,
esatto.
Ma sono solo un avvertimento? Perché Sara diceva che sembrava una chiamata alla guerra.
Sì, sì, infatti è una chiamata alla guerra, perché quando sono le trombe, come abbiamo visto, sono guerra dopo guerra dopo guerra, con miliardi di persone che moriranno.
Uh-huh.
Quindi attenzione, fratelli che sono lì a dondolarsi, a bere Coca-Cola, a vedere la televisione, sta arrivando l'inferno, fratelli. E poi se andate su una caverna, e su una caverna cosa farete? Mangiate le foglie degli alberi. Quindi assicuratevi che la caverna che trovate, o la capanna che trovate in Abruzzo, Monte Bianco, o nella Spromonte in Calabria, assicuratevi che sia volontà di Dio, perché se non è volontà di Dio sarete nei guai. Io capisco un fratello che è ignorante, che nessuno gli ha insegnato queste cose e che le scopre tardi quando le bombe cominciano a esplodere, e se lui prega, riceve profezie, può andare in un determinato posto, uscire da Hiroshima, uscire dalla Nagasaki, e troverà un posto e Dio provvederà. Ma i fratelli disobbedienti, che erano lazzaroni, che non hanno potuto abbandonare la televisione, non hanno potuto abbandonare la chiesa comoda la domenica mattina, non hanno potuto abbandonare la chiesa in casa, la chiesa in casa come abbiamo consigliato noi. Insomma, le comodità potrebbero avere problemi perché quando potevano obbedire non lo hanno fatto. Va bene?
Sì.
Quindi svegliatevi, fratelli, lo so che mi scrivono, ma scusa se Dio mi chiama a star qui. La maggioranza delle vostre rivelazioni sono errate, perché la parola dice la donna fugge nel deserto, parla della sposa di Cristo.
È una domanda.
Se voi questa chiamata non l'avete ricevuta, vuol dire o non siete la sposa di Cristo, o siete duri di orecchi, o non volete abbandonare la vita facile, che ci sono fratelli che con 4 lire... si barcamenano, si pagano, si mangiano, si comprano la spaghettina, riescono a barcamenarsi, cioè io perché andare a spostarmi nel terzo mondo, in una nazione che Dio mi deve mostrare, e zappare la terra e sudare, quando qui la vita è facile, quando qui gli spaghettini sono facili, e per il semplice fatto che sta arrivando l'inferno, va bene? Dovete spostarvi, fratelli, questo è il messaggio che ho ricevuto. Chi non si sposta è quelli che non potranno, non lo sapevano, sono paralizzati su un letto. Ah, riceverai mai la bestia? No, no, perché Dio farà qualcosa per proteggerli. Next. E se,
sì.
E se glielo forzano? Se glielo forzano sono come dei martiri che hanno ricevuto il marchio della bestia forzato, perché erano all'ospedale paralizzati, quello che è, e l'ha ricevuto senza colpa. È come la donna che viene violentata in un bosco. Vuoi accusarla di adulterio una donna così? Quindi per cortesia, Angelo.
Allora.